qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, c'hai già rotto abbastanza il coglion. Tlasmai di parei, tlasmai fai parei, tlasmai fai, tlasmai di parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, nonno, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano? E dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia? Ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia, coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello, rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce, mentre in Russia crepavano gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini, e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, ed allor per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padron. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi, se durava ancora due mesi tutti quanti facevi ammazzar, mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzon. I calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento, ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è. Tlasmai di parei, tlasmai fai parei, tlasmai di, tlasmai fai, tlasmai di parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, no no, tutto questo salvarti non può.
Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ci troviamo questa sera a commentare quelle che sono le vicissitudini che coinvolgono lo Stato occupante italiano, il governo italiano e quelle che sono le lotte per il potere e le successioni di potere che stiamo vedendo sugli organi di stampa e televisivi in questi giorni. Non so se avete avuto l'occasione, comunque come Veneto Serenissimo Governo abbiamo fatto varie comunicati, abbiamo fatto varie prese di posizione, abbiamo avuto varie prese di posizione riguardo a quella che è la situazione e quelli che sono gli interessi che ruotano attorno al governo Monti, al nuovo governo Monti che si sta insediando in queste ore nei palazzi del potere. E usiamo proprio il termine potere non a caso, perché è proprio una lotta di potere, una lotta per l'egemonia, quella che ci stiamo, a cui ci troviamo davanti. Noi abbiamo fatto un paio di comunicati in cui andavamo a paragonare, e andiamo tuttora a paragonare, la figura di Monti con la figura di Badoglio. Non a caso, come introduzione a questa trasmissione, abbiamo messo quella che è la Badoglieide, una canzone che derideva Badoglio quando questi è succeduto a Mussolini. Derideva Badoglio perché era complice di quello che ha fatto Mussolini e, come avete sentito nella canzone, non si tirò mai indietro per perpetrare quelle che erano le malefatte del governo fascista. E Monti, l'odierno Badoglio, a nostro avviso, anche se non ha fatto per il momento nessun tipo di crimine a livello di Badoglio, e Monti non è un uomo nuovo della politica, nonostante quello che ci stanno continuando a propinare i vari mezzi di informazione, e nonostante il fatto che lo stesso Monti cerchi di nascondere i suoi passati politici su alcuni giornali, su alcuni siti, è apparsa la notizia che Monti siede già seduto nei tavoli, nelle sedie del potere, dietro i tavoli del potere, quando dall'89 al 92 fu sottosegretario al bilancio del governo Andreotti, e durante la sua operazione, il suo lavoro, diciamo, di sottosegretario al bilancio, il disavanzo pubblico schizzò in avanti. Questo uomo Monti, che poi è passato ad essere negli anni 90 e nei primi anni 2000 commissario europeo, quindi non è che poi arrivi al Senato dello Stato occupante italiano e ci venga a dire che lui è nuovo dei palazzi della politica e dice che è un tecnico. No, è uno che ha fatto politica, è una persona che sì, è stato docente universitario, ma questo non vuol dire che sia capace di risollevare le sorti della penisola, anche perché, come ci insegna la Badoglieide, non c'è nessuna discontinuità, scusate, tra il governo Berlusconi e il governo Monti, non c'è nessuna discontinuità, tutti quanti sono all'interno di quel percorso che ha creato e ha mantenuto lo stato di cose in Italia da 150 anni a questa parte, come ci hanno insegnato i festeggiamenti per quanto riguarda l'anniversario e le celebrazioni che questo stato sta facendo dei propri 150 anni di crimini. Questo è una cosa che noi non dobbiamo mai, mai e poi mai dimenticare. E quindi ci troviamo di fronte a questo stato di cose, un governo di cosiddetti tecnici, un governo che è l'emanazione dei poteri forti che fanno e faranno di tutto per rimanere negli scranni del potere, per continuare a controllare l'economia dell'Italia, l'economia di questo stato. L'Italia, come abbiamo già affermato, lo Stato occupante italiano ha già perso quelle che sono le sue prerogative di essere Stato, non controlla più l'economia, non controlla più il proprio esercito, non controlla più la propria moneta e a malapena riesce a controllare la propria bandiera se non facendo degli artifizi e dei fotomontaggi. E questo è dimostrato anche con quelle che sono state purtroppo le dolorose perdite dei soldati in Afghanistan, in cui per dimostrare l'italianità di alcuni soldati sono stati disposti a fare dei fotomontaggi per sostenere il fatto che tutti erano là a morire per l'Italia o comunque a difendere gli interessi italiani. E questo, come ben sappiamo, non è vero. E quindi stavamo dicendo, questo è un governo è un governo che noi definiamo un governo di dittatura, perché non è necessario utilizzare i carri armati e utilizzare l'esercito in prima persona per fare dei colpi di Stato. Qua ci troviamo di fronte a un colpo di Stato del XXI secolo, e come vediamo nel bacino del Mediterraneo i colpi di Stato vengono chiamati come primavere, le cosiddette primavere arabe, fin tanto che interessano ai grandi potentati europei e mondiali, e quando non vanno incontro agli interessi dei potentati europei e mondiali vengono chiamati proteste di piazza o indignados. Ecco, questo è un po' l'ago della bussola utilizzato dalle potenze europee per difendere i propri interessi e per difendere il proprio potere. Qua ci troviamo di fronte a sostanzialmente un colpo di Stato perpetrato dal presidente Napolitano, dal presidente dello Stato occupante italiano Napolitano, con la collaborazione di Monti e di alcune cricche di potere e di casta. Napolitano poi, ben sappiamo che è abituato a colpi di Stato e per difenderli li definisce contributo a rafforzare la pace nel mondo, e questo quanto è andato ad affermare Napolitano nel 1956 quando i carri armati sovietici invasero l'Ungheria. Napolitano è questo, è abituato a trattare il potere e a trattare il popolo in questo modo. Napolitano è quello che definiva le rivendicazioni di autodeterminazione dei popoli come conati indipendentisti o secessionisti. E Napolitano è questo, Napolitano, questo che è il governo di Napolitano e Monti, il colpo di Stato Napolitano-Monti, perché non è un governo espressione assolutamente di quelle che sono le volontà popolari, anche perché ricordiamoci, stando a quelle che sono le leggi che questo Stato si è dato, noi non riconosciamo, ma questo Stato si è dato alcune leggi che ovviamente puntualmente sconfessa e viola, nel senso che è disposto a fare qualsiasi tipo di guerra per difendere i propri interessi economici. Vediamo quelle di Libia o altre guerre che ha fatto in Kosovo e quant'altro, nonostante la propria Costituzione affermi all'articolo 11 che lo Stato italiano ripudia la guerra. Questo è uno Stato italiano che nella sua Costituzione viola quanto affermato dai trattati internazionali che lo stesso Stato italiano ha sottoscritto riguardanti l'autodeterminazione dei popoli, e questo governo cosiddetto di tecnici ha fatto l'atto politico più criminale per quanto riguarda le rivendicazioni all'autodeterminazione dei popoli della penisola. Ha costruito ex novo un ministero alla coesione territoriale, un ministero che è la lunga mano di Napolitano in questo governo. Infatti il tale Barca, nominato da Mario Monti a ricoprire questo ruolo di ministro, è figlio di un altro Barca che era collaboratore e amico anche di Napolitano, e quindi qua c'è la quadratura del cerchio. Questo governo ha lo scopo di tentare di salvare il salvabile, non tanto per quanto riguarda quelli che sono gli interessi economici delle nuove generazioni. Non è che basta mettere un presunto manager di una banca a ministro, a dargli un super ministero perché tutto sia risolto, perché ricordiamo che il ministro Passera, ministro dello Stato occupante, perché non sottolineeremo mai abbastanza che tutti questi sono ministri di uno Stato occupante. Per noi veneti, ministro Passera è un tagliatore di teste a livello di manager, perché è un tagliatore di teste lautamente pagato, perché il costo, il suo compenso, come quando era manager Intesa San Paolo, equivaleva a circa il 73% del costo complessivo del personale della banca, a cui era, o forse non sappiamo quali sono poi gli accordi che lui ha preso alla luce del sole sottobanco ed è capo. E lui ha ridotto il personale senza nessun tipo di scrupolo, quindi dobbiamo sempre tenere presente questo. Questi non sono, non, a questi personaggi non gliene frega assolutamente nulla di quello che è il popolo italiano, non gliene frega assolutamente nulla di quello che è quello che loro considerano il popolo italiano, quello che è il benessere dei giovani, a parte che questi non sanno assolutamente quali sono le istanze dei giovani, dato che l'età media di questi fenomeni è di 63 anni, non interessa nulla di quelle che sono le donne. Non è che le tre donne messe a ministro servano per qualcosa. Questo è un classico governo che nulla ha da invidiare ai vari governi Mussolini, nulla ha da invidiare ai vari governi della prima e seconda repubblica, nulla da invidiare ai governi monarchici o della cosiddetta Italia liberale per quanto riguarda modo di procedere. Troviamo che a capo del Ministero degli Interni c'è un prefetto, a capo del Ministero della Difesa c'è un ammiraglio, a capo del Ministero della Giustizia c'è un procuratore, e poi una serie di vari cosiddetti tecnici e manager che nulla hanno a che vedere col mondo reale, nulla hanno a che vedere col mondo reale, col lavoro reale, perché queste persone, vorrei sapere, oltre che aver insegnato in qualche università ed essere stati ascari dello Stato occupante italiano e dei poteri forti dell'economia, cosa abbiano mai fatto nella loro vita. Non, oltre ad avere dei curriculum, basta andare in cerca a vedere in internet, ce ne sono di ogni tipo e di ogni genere, di questi vari personaggi che hanno curriculum lunghissimi, vari titoli accademici eccetera, però lavorare che significa? Significa avere a che fare col mondo del lavoro reale, col mondo della fabbrica, col mondo dell'industria, non come manager, come tagliatori di teste per eliminare quello che è le persone che loro ritengono in più, o per inventare modi arzigogolati e nuovi di flessibilità del lavoro sull'avvantaggio delle lobby economiche, della Confindustria, dell'impresa. Questo è il governo che ci viene definito come salvatore della patria, un governo che nella propria presentazione ai vari rami del Parlamento dello Stato occupante italiano non ha detto una modalità, ha fatto degli enunciati del principio, ha detto nulla con enfasi. Comunque l'elemento drammatico è proprio questo Ministero della Coesione Territoriale, che è l'atto, come ho detto già prima, l'atto politico peggiore a cui potevamo andare incontro, l'atto politico, un atto politico che continua ad seguire quella che è la strada portata avanti in questi 150 anni di crimini da parte dello Stato italiano, violando ogni tipo di accordo internazionale e continuando a violare quella che è l'identità dei popoli. Questa è una cosa, secondo me, scandalosa. Non ci hanno proposto, non ci proporranno nessun tipo di via alternativa, come invece abbiamo fatto noi come Veneto Serenissimo Governo, per l'uscita della crisi. noi abbiamo proposto il fatto che l'autogestione, i liberi territori, l'acquisto delle terre e il disinvestire dalle banche, dalle società per azioni e da tutta questa finanza artefatta, costruita sulle spalle della gente che lavora realmente. Questa è la realtà con cui ci dobbiamo confrontare. Dopo, ovviamente, per gli anti-berlusconiani o coloro i fans di Berlusconi, tutto si gioca su essere a favore o contro Berlusconi, quindi il fatto che un Sasso diventi presidente del Consiglio, già questo era per loro la causa di tutti i mali o la soluzione a tutti i mali. In realtà dobbiamo guardare oltre ai bei tailleur di queste signore o ai bei abiti scuri di questi signori, che cosa c'è sotto, cosa hanno fatto realmente questi personaggi nella loro vita. Un aneddoto per capire chi è Monti: quando era professore alla Bocconi nei primi anni 80, che cosa sosteneva? Se vi ricordate, nei primi anni 80 le squadre di calcio di Serie A, anche di Serie B, comunque in Italia, non potevano avere giocatori stranieri all'interno delle proprie rose. Ecco, il grande genio di Monti cosa proponeva? Proponeva che per avere un rilancio dell'economia italiana fosse necessario, all'interno di queste rose, aprire a giocatori stranieri. Infatti è quello che c'è adesso, infatti non ha portato a una ricchezza per tutti, a un vantaggio reale per le persone, ma ha portato al fatto che la crisi è ben peggiore, ben più grave e ben più generalizzata rispetto a quella che poteva esserci all'inizio degli anni 80. Questo è Monti, questo un personaggio che viene fuori dalla politica del riciclo, probabilmente sarà bravissimo nel riciclaggio della propria immagine, non penso neanche a quello a livello ambientale. Comunque noi invitiamo questo, il duo Napolitano Monti, a fare loro sì un passo indietro e ad aprire dei tavoli di consultazione con tutti quanti i rappresentanti dei popoli della penisola, concedendogli il diritto all'autodeterminarsi. Perché? Perché questa è l'unica possibilità, perché non si cada tutti quanti nel baratro. Però probabilmente questo appello cadrà nel vuoto, perché questi personaggi a questi personaggi non interessa nulla delle persone, non interessa nulla di nulla. E alcuni, come dicevamo prima nel discorso che ha fatto oggi Monti al Senato, ha fatto degli enunciati di principio che potrebbero addirittura essere considerati buoni rispetto al malfunzionamento dello Stato. Sappiamo, questo Stato è arrivato così perché è nato male e si è perseguito la propria storia andando ancora peggio. E quindi come abbiamo detto, ci si trova di fronte ad una pressione fiscale troppo elevata, l'accesso al lavoro per i giovani negato, contratti diversi, il contrapporre padri e figli per quanto riguarda i diversi trattamenti che questo Stato riserva alle generazioni più anziane rispetto a quelle più giovani, e altre cose. Ha parlato della discriminazione nei confronti delle donne, però non si capisce se vengono aiutate tutte le donne o solo le madri, dato che c'è lo zampino della Chiesa, della CEI in questo governo. quindi le donne fanno una discriminazione delle donne nei confronti delle donne, ovviamente per contrapporre tutto, perché se si cerca di creare una società armoniosa, dopo i nodi dei problemi vengono sempre al pettine. In realtà qua si cerca sempre di contrapporre e di fare una lotta tra poveri per non evidenziare mai qual è il problema reale, in questo caso uno Stato italiano che da 150 anni fa crimini e da 150 anni è fallimentare. Ricordiamoci che l'unico momento in cui il bilancio di questo Stato criminale è stato in pareggio è stato quando c'è stata introdotta la tassa sul macinato dal ministro Sella, una tassa sul macinato che ha distrutto la maggior parte dei popoli della penisola, che ha disperso in tutto il globo tutti i popoli della penisola, popoli che fino a prima vivevano nelle proprie terre, coltivando le proprie terre. È arrivato questo Stato, ha messo la sua propria tassazione iniqua, ha fatto i propri crimini. Nel sud ha fatto la lotta a brigantaggio, in Veneto con l'occupazione del Veneto ha poi introdotto la tassa sul macinato, ha depredato tutte quante le casse, tutti i monti di pegni che c'erano nel Veneto, e ha reso povera oltre ogni limite tutta la popolazione della penisola. Però, come dicevamo prima, fare politica sulle donne non significa per le donne non significa mettere tre donne alla guida di ministeri di peso, perché se queste donne sono arrivate al potere e diventano donne di potere, questo me l'ha detto una persona a me cara, che mi ha detto, sì, ragiona anche su quelli che sono i termini che vengono utilizzati. Queste persone, queste donne, se hanno usato, hanno assunto ruoli maschili e senza porsi come obiettivo la possibilità di offrire un modello differente per la società, queste tre donne, tra cui una è ministra degli interni, un'altra è ministra della giustizia, eccetera, e hanno fatto come i loro compagni, ministri uomini, sono arrivati a quel ruolo di potere giocando la propria vita, depredando le generazioni successive alla loro. Questa è una cosa a cui dobbiamo sempre tenere presente, Poi, parlando di tutto quanto, parlano di capitale umano, quindi depersonificando l'essere umano, le proprie aspirazioni, la propria voglia di vita, tutto quanto. Questo è parlo di capitale umano, in una logica ovviamente imprenditoriale, come pedine da giocare all'interno di un modello economico in cui ogni persona viene depersonificata e viene usata come peggio che una pedina degli scacchi o della dama, perché là riusciamo a vedere, ma come delle entità astratte. E quindi il capitale umano viene parlato con interesse, ma con interesse teso soltanto al profitto, un interesse teso soltanto alla produzione e alla ricchezza, non tanto del cosiddetto capitale umano, ma di chi amministra questo capitale umano. Quindi sono convinto che questi personaggi siano stati messi là dal duo Napolitano-Monti, sotto l'orchestra delle varie lobby di potere, non solo italiane ma anche internazionali, dato che, come abbiamo detto, l'Italia ormai de facto non esiste più come entità statuale, esiste solo come gruppo accozzaglia di lobby di potere che devono tentare di rimanere al potere per quanto più tempo possibile. Questi sono i personaggi con cui ci dobbiamo confrontare, e siamo convinti che questi qua faranno repressione rispetto alle istanze nazionali dei vari popoli della penisola. Il primo atto di repressione è il ministero dato a Fabrizio Barca, ministero come abbiamo detto, per la coesione territoriale. Un ministero che già dal nome tende ad omogenizzare e a omologare tutto, ad appiattire tutte le identità, ad cancellare tutte le identità, ad continuare quello che è l'etnocidio culturale e non solo, perpetrato da questo stato criminale nei suoi malaugurati 150 anni di storia. Noi come Veneto Serenissimo Governo ci appelliamo al nostro popolo veneto perché continui a vigilare rispetto a questi atti criminali da parte dello Stato italiano e che dimostri in ogni ambito, in ogni luogo, la propria determinazione a diventare, a ritornare ad essere Stato indipendente, a tornare ad essere nazione storica d'Europa attraverso una società che non sia un'Italia in piccolo, ma che sia una società in cui l'autogestione dei liberi territori sia elemento propulsore di una rinascita sociale. Dobbiamo andare fuori da quella che è il modello attuale, un modello fallimentare, un modello che ciclicamente ha portato a delle guerre, ci ha fatto vivere due guerre mondiali, decine e decine di guerre cosiddette guerre a bassa intensità, che hanno causato milioni di morti ovviamente, perché non è che una guerra a bassa intensità, perché questo modello capitalistico, questo modello finanziario causa guerre, perché per uscire dalle crisi questi grandi geni dell'economia, oltre a proporci di comprare giocatori di calcio internazionali, ci propone anche il fatto che se non si esce dalle crisi ci sono come soluzione i conflitti mondiali. Vediamo quello che è successo nella seconda guerra mondiale, nella prima guerra mondiale. L'economia nella prima e nella seconda guerra mondiale, l'economia era allo stallo, sono stati necessari decine di milioni di morti perché l'economia riprendesse una boccata d'ossigeno. I grandi capitali sono potuti sbarcare in Europa, vediamo quelli degli Stati Uniti, ma non tanto per dire che gli Stati Uniti facevano i loro interessi, come ogni Stato fa i propri interessi, soltanto che la modalità di fare i propri interessi attraverso il propugnare guerre mondiali è una cosa, o guerre a bassa intensità, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una cosa che è un crimine contro l'umanità soltanto il pensarlo. E questi personaggi continuano a pensarlo perché non c'è una discontinuità neanche negli interventi militari fatti all'estero, nella dichiarazione di intenti di questo governo. Dichiarazioni di intenti perché non hanno detto un programma. Quella che è stata data dal Parlamento in maniera illegale a questo governo è una delega in bianco, perché tutte quante le cose dette e blaterate all'interno del Parlamento rimangono dette e blaterate, perché questo ci dimostra la storia del Parlamento italiano, dato che anche sono state fatte varie commissioni di inchiesta, ad esempio sui crimini risorgimentali, sono rimaste lettera morta. Non è stato, dopo la seconda guerra mondiale, lo stesso, tutto quanto lettera morta. Questo governo è illegale perché non è il risultato, non è l'espressione della volontà popolare, perché anche i governi della prima repubblica erano un'espressione della volontà popolare, perché la gente andava a votare, sapeva che c'era un sistema proporzionale, sapeva che i propri partiti avrebbero dovuto, a cui loro affidavano il voto, avrebbero dovuto fare patti per governare. Invece questo governo si vede che è un governo del presidente, non del presidente Monti, ma del presidente Napolitano, in primo luogo perché Monti 3-4 giorni prima del proprio incarico a premier è stato nominato senatore a vita. non si sa per quali meriti, forse perché per essere stato sottosegretario di Cirino Pomicino, probabilmente. Quindi non si sa per quali meriti, non si sa in base a che volontà, dato che popolare, dato che la legge elettorale è maggioritaria, all'interno del simbolo a cui andavano a votare le varie persone che hanno ritenuto opportuno andare a votare, io e come molti altri venti non siamo andati a votare, c'era scritto il nome del candidato presidente, e poi alla fine ovviamente qua ci troviamo di fronte ai classici colpi di Stato italiani d'operetta. Questo un po' meno d'operetta, perché è stato fatto col beneplacito di tutti quanti i partiti italiani. E questa è la cosa. Tutti quanti i partiti italiani che, per mantenere il proprio scrano di potere, la propria carega, i vari sono stati disposti a tutto, i vari parlamentari onorevoli, per mantenere il loro seggio, si sono prostituiti in ogni modo, e adesso ci troviamo di fronte all'abominio della democrazia, dato che tutti questi personaggi si riempiono la bocca di democrazia e quant'altro. Ecco, questo è il risultato. Poi vabbè, si trova anche il fatto che, come abbiamo detto, questi personaggi qua parlano tanto dei giovani, ma non tanto perché i giovani siano la soluzione di ogni bene, di ogni male, scusate, o siano il bene assoluto, però questo qua probabilmente è uno dei governi con la media età più alta, come abbiamo detto prima. Questi non, cosa gli può interessare di quello che saranno le generazioni successive? Forse non la vedranno mai, questi, quelle sono le generazioni successive. Questi personaggi qua, nessuno di questi personaggi guadagna o ha guadagnato 1.000 euro al mese. Nessuno di questi personaggi si è mai reso preoccupato di arrivare non alla quarta settimana del mese, ma alla terza. Nessuno ha mai dovuto sacrificarsi per la propria casa, eccetera, perché sono personaggi che guadagnano migliaia e migliaia e migliaia di euro al mese. È questo il dato drammatico. Comunque ci appelliamo sempre al popolo veneto, perché proclami sempre più liberi territori possibili, perché affidi la gestione politica di questi liberi territori veneti al Veneto Serenissimo Governo e al suo presidente Luca Peroni. E ci appelliamo inoltre alle autorità internazionali, perché ricostituiscano la legalità internazionale nel Veneto, e speriamo anche nel resto della penisola italiana, dato che ci troviamo di fronte a uno Stato che tratta i propri cittadini, che lui definisce propri cittadini, non come cittadini ma come sudditi, che devono sempre tacere, e chiunque parli deve essere manganellato, e vediamo le cose in televisione e vediamo anche quello che è stato fatto nei nostri confronti come Veneto Serenissimo Governo nel 97, quando abbiamo liberato Piazza San Marco, liberando il campanile, e abbiamo ricevuto decine di anni di carcere da questo Stato. Quindi la legalità internazionale speriamo che ritorni in Veneto, ritorni nella penisola, e noi abbiamo proposto varie strade perché questa legalità internazionale sia ripristinata. Ecco, quindi un saluto a tutto dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica, e sentiamo ancora la Baldoglieide come canzone perché ci faccia riflettere su quelle che possono essere le conseguenze di questo governo e di questo golpe napoletano Monti. Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta e dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.
Oh Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Littorio, c'hai già rotto abbastanza i coglion. Tlasmai di parei, tlasmai fai parei, tlasmai di, tlasmai fai, tlasmai di parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, nonno, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba, meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimission. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepavano gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, e dall'or per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padron. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi, se durava ancora due mesi tutti quanti facevi ammazzar, mentre tu sulla mor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzon. I calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento, ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure, siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è. Tlasmai di parei, tlasmai fai parei, tlasmai di, tlasmai fai, tlasmai di parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, nonno, tutto questo salvarti non può.